E anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori che siete dall'altra parte. Possiamo partire quindi questa settimana ben spediti. Stiamo studiando, vi ricordo, il Vangelo secondo Giovanni. Stiamo leggendo insieme questo Vangelo, precisamente il capitolo 16, dove il Signore Gesù parla del suo imminente arresto e del fatto che i discepoli sarebbero stati dispersi come pecore e separati da lui. Gesù sarebbe stato crocifisso, sepolto e sarebbe rimasto assente per poco, ma al terzo giorno, quindi dopo breve tempo, lo avrebbero rivisto. Queste parole assumono un significato più ricco, pieno, profondo per noi oggi. Per i discepoli non era così chiaro. Leggiamo i versetti dal 17 al 22, dal capitolo 16. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: «Che cos'è questo che ci dice? Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete. E perché vado al Padre?» Dicevano dunque: «Che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire». Gesù comprese che volevano interrogarlo e disse loro: «Voi vi domandate l'un l'altro che cosa significano quelle mie parole: tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. La donna quando partorisce prova dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia». Per i discepoli era difficile capire che cosa stava dicendo Gesù. Ci sarebbe stato un breve periodo in cui egli sarebbe rimasto nella tomba, cioè 3 giorni. Poi, dopo un altro periodo, egli sarebbe ritornato al Padre. E da allora sono passati quasi 2000 anni. La sua promessa è stata di non lasciarli senza conforto, di non lasciarli orfani, ma di essere con loro nella persona dello Spirito Santo, capace di concretizzare le cose di Cristo. Durante questi 2000 anni, lo Spirito Santo ha fatto conoscere Cristo a moltitudini di persone. Nel momento della sofferenza, quando hanno conosciuto l'odio e il disprezzo, lo Spirito le ha aiutate a superare ogni cosa e ha cambiato il dolore in gioia. Chiunque tu sia e dovunque ti trovi, se hai accettato Gesù, sei un figlio di Dio. Se stai soffrendo e ci sono lacrime nei tuoi occhi, se il tuo cuore è spezzato, sii certo che la gioia sta per arrivare nella tua vita. Se quando saremo alla sua presenza ripenseremo alla nostra vita, il nostro più grande rimpianto sarà di non aver sofferto abbastanza per lui, perché la gioia della sua presenza sorpasserà qualsiasi dolore abbiamo potuto affrontare su questa terra. Chi di voi è madre può capire la similitudine del parto e, ripensando a quel giorno, sono certo, proverà di nuovo un'emozione gioiosa. Passiamo a un'altra parte del discorso di Gesù nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Andiamo a leggere il versetto 23 e 24. «In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». Per la terza volta il Signore parla della preghiera fatta nel suo nome. Abbiamo già detto che solo chi dimora in lui e gli ubbidisce, quindi, può pregare nel suo nome. Non è pertanto possibile stampigliare il suo nome alla fine di una richiesta e pretendere di ottenere quello che si vuole. Non è questo che intendeva dire il Signore. Ricordiamo che i discepoli non avevano mai pregato il Padre nel nome di Gesù, mentre noi oggi dobbiamo pregare in questo modo. Ci si potrebbe chiedere se non sia possibile pregare direttamente Gesù. Io credo di sì, perché lui e il Padre sono uno. Gesù si trova alla destra di Dio e prega per noi, e comunque ci ha detto che possiamo pregare il Padre nel suo nome. Dio risponde alle nostre preghiere, non solo per darci ciò che chiediamo, ma anche perché possiamo avere una gioia completa, perfetta. Anche nei prossimi versetti si parla di preghiera. Leggiamo quindi dal verso 25 sino al 28 di Giovanni, capitolo 16. «Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre». Si sta avvicinando la crocifissione. Si avvicina quindi l'ora della redenzione, per la quale Gesù è venuto sulla terra. Dopo I discepoli avrebbero dovuto pregare il Padre nel nome di Gesù. Gesù sta cercando di insegnare loro che il Padre non è un duro tiranno, riluttante a rispondere alle preghiere, ma in effetti Gesù sta dicendo che il Padre stesso ci ama e noi non dobbiamo chiedergli di amarci perché già lo fa. Non è difficile andare d'accordo con Lui, Egli ci ama e per questo motivo risponderà alle preghiere fatte nel nome di Gesù. Dio vuole ascoltare e vuole rispondere alle preghiere. Preghiere che vengono dal cuore di chi ama Cristo, di chi è in comunione con Lui e Gli è sottomesso. Si ritiene generalmente che il versetto chiave del Vangelo di Giovanni sia il capitolo 20, nel blocco che va dal 30 al 31, dove si dice che il Vangelo è stato scritto affinché possiamo credere e avere la vita eterna. Ma io vorrei aggiungervi anche questo versetto. Il Figlio è venuto nel mondo con lo scopo di redimere l'uomo ed è ritornato al Padre una volta compiuta la sua missione. Gesù ha presentato un quadro nero di una futura persecuzione, ma conclude il capitolo con la vittoria. Questo versetto è più grande di Betlemme, è più ampio dello spazio, risale all'eternità, oltre l'infinito, verso il trono di Dio. Poi ritorna ai pochi momenti che ha passato sulla terra. Gesù Cristo è venuto dall'eternità ed è ritornato nell'eternità. Ancora una volta i discepoli di Gesù si inseriscono nel discorso con una domanda. Leggiamo i versi dal 29 al 33, dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. I suoi discepoli gli dissero, «Ecco, adesso tu parli apertamente, e non usi similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa, e non hai bisogno che nessuno ti interroghi, perciò crediamo che sei proceduto da Dio». Gesù rispose loro, «Adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo». Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dovrebbe essere facile per noi capire che il Signore Gesù è Dio manifestato in carne. Anche i discepoli erano molto convinti. Essi avevano visto che Gesù era venuto nel mondo dal Padre, egli era il Messia, il Salvatore, che diceva di essere. Tuttavia, ancora non capivano perché avrebbe dovuto passare nelle buie acque della morte, attraverso la porta della resurrezione e di nuovo verso la gloria del Padre. Essi non lo capivano completamente allora, ma anche noi, dopo 2000 anni, siamo sicuri di aver capito. Stava giungendo il momento in cui questi discepoli sarebbero stati dispersi, lo avrebbero lasciato solo, e tuttavia Gesù non era solo perché il Padre era con lui. Questo è uno dei grandi misteri. Dio stava riconciliando il mondo in Cristo, è detto in 2 Corinti 5, al verso 19. Ma nello stesso tempo Gesù, sulla croce, chiese a Dio gridando perché lo aveva abbandonato. Questo lo leggiamo in Marco 15, al verso 34. La spiegazione la troviamo nel Salmo 22, nel versetto 3. «Eppure tu sei il Santo, siedi circondato dalle lodi di Israele». Gesù Cristo, è stato fatto peccato per noi. C'era uno strappo nella divinità, come nella cortina del Tempio. Eppure in quello stesso momento Dio stava riconciliando il mondo a sé, attraverso Cristo. Questo mistero non può essere capito nella mente umana. Amica, amico, noi non abbiamo un cervello in grado di capire la redenzione che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. Nessuna meraviglia che Dio abbia fatto scendere le tenebre alla croce, come a dire che noi non saremo mai in grado di penetrare in quello che era accaduto. Io credo che durante tutta l'eternità noi continueremo a capire qualcosa di nuovo, di meraviglioso sulla morte del Signore. E questo ci porterà a postrarci sempre davanti a Lui. Gesù conclude questo discorso parlando di pace. Il credente può avere pace nella vita perché la pace si trova in Cristo e nessun altro. Non si trova nella Chiesa o nel servizio cristiano, ma soltanto nella persona di Gesù Cristo. Il Signore chiarisce che nel mondo non troveremo la pace, ma soltanto difficoltà. Questo è vero, però Gesù ha vinto il mondo e la sua vittoria sarà la nostra vittoria. Gesù è l'unico che ha vissuto una vita vittoriosa. Noi possiamo permettergli di vivere in noi e quando ci identifichiamo con Lui e abbiamo comunione con Lui, faremo l'esperienza della pace di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita ci sarà gioia, ci sarà pace. Nel prossimo capitolo, il 17 del Vangelo secondo Giovanni, troveremo che Gesù, terminato il discorso con i suoi discepoli, prega il Padre. Voltiamo pagina, quindi, e giungiamo al capitolo successivo, il 17 del Vangelo secondo Giovanni, nel quale troviamo la preghiera di Gesù. Gesù prega per se stesso, per i discepoli e per la sua Chiesa. Siamo arrivati a uno dei capitoli fondamentali della Bibbia, la preghiera più lunga, anche se per leggerla non occorrono più di 3 minuti. Il discorso in quella sala della cena pasquale è come la salita di una scala o di una montagna che arriva al suo culmine con questa preghiera. Vorrei citare alcuni commenti su questo grande capitolo. È la preghiera più importante che fa seguito al discorso più completo e consolante mai pronunciato sulla terra. È senza dubbio una preghiera appassionata, piena di calore, ci apre le profondità del cuore di Gesù sia nei nostri confronti che verso il Padre. È onesta e semplice, ma profonda, ricca, ampia. Nessuno può penetrarla. Nessuna voce in cielo o sulla terra si è mai udita così elevata, santa, utile, sublime, come la preghiera pronunciata dal Figlio di Dio. Questo è un grande passo della Scrittura, e io mi sento completamente inadatto a parlarne. Questa è l'intercessione sacerdotale di Gesù Cristo per noi, ed è la rivelazione del rapporto esistente di continuo tra il Signore Gesù e il Padre nel cielo. Tutta la sua vita è stata una preghiera. Gesù ha iniziato il suo ministero pregando in un luogo solitario, e spesso si ritirava su una montagna per pregare, vi passava tutta la notte. Gesù è il nostro grande intercessore che prega per te, che prega per me. Se oggi ti sei dimenticato di pregare, Egli lo ha fatto per te. Dio ascolta sempre la preghiera di Gesù e la esaudisce secondo le sue richieste. Dio risponde anche alle mie preghiere, ma non sempre nel modo in cui le ho formulate. A volte può rispondere negativamente, o in modo diverso, o con tempi diversi. Tuttavia Gesù ha detto al capitolo 11, nei versi 41 e 42, «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Nella prima parte della sua preghiera, il Signore Gesù prega per se stesso. Vorrei farti notare che non è né sbagliato né segno di egoismo pregare per se stessi. Credo che quando preghiamo Dio, dobbiamo esprimere quello che c'è nel nostro cuore, nella nostra vita, e dobbiamo essere in accordo con il cielo. Ogni strumento deve essere accordato prima di suonare, e prima di pregare per gli altri dobbiamo pregare per noi stessi. Questo non è egoismo, ma è fondamentale. Gesù disse queste cose. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse, «Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te». Dopo aver parlato con i discepoli nei capitoli dal 13 al 16, Gesù parla al Padre, con il pensiero rivolto ancora a loro e anche per il nostro beneficio. Egli è il nostro grande intercessore, e se ci chiediamo per che cosa prega, avremo la risposta in questa preghiera e nelle richieste che Gesù fa al Padre. La preghiera riportata nel Sermone sul Monte, cioè il Padre nostro, è quella che Gesù ha insegnato ai discepoli, ed è concepita per tutti i credenti. Quando Gesù chiama Dio Padre, lo fa in un modo del tutto diverso. Anche dopo la sua resurrezione, Gesù dice a Maria, «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Questo è citato al verseto 17 del capitolo 20 di Giovanni. In altre parole, Dio è nostro Padre per mezzo della nuova nascita, ma nei confronti di Gesù lo è a causa della sua posizione nella Trinità. Inoltre Gesù non avrebbe potuto pregare chiedendo il perdono dei peccati, non avendo mai commesso peccato. Pertanto Gesù non poteva far suo il Padre nostro, e allo stesso modo noi non possiamo far nostra la preghiera di questo capitolo, che resta la sua preghiera. Verosimilmente Gesù pronunciò questa preghiera mentre camminava. Ci viene detto che alzò gli occhi al cielo, e quindi i suoi occhi erano aperti. È naturale, e anche noi preghiamo a volte senza inginocchiarci o chiudere gli occhi, mentre camminiamo, mentre lavoriamo o guidiamo la macchina. La preghiera inizia con le parole «L'ora è venuta». Quest'ora era stata stabilita indietro, nell'eternità, e mentre Gesù parla, l'orologio sta battendo l'ora già decisa tanto tempo prima, perché Gesù era l'agnello di Dio, messo da parte, prima della fondazione del mondo. Ricordiamo che all'inizio del suo ministero, alle nozze di Cana, Gesù rispose a sua madre, a Maria, che la sua ora non era ancora venuta. È detto in Giovanni 2, nei versi 3 e 4. Ora, invece, è arrivato il momento in cui Gesù pagherà per i nostri peccati, in cui tutta la creazione di Dio vedrà che il Signore dimostra e rivela il suo amore prendendo su di sé i nostri peccati, morendo al nostro posto per poterci dare la redenzione. Ma non si limiterà a questo, perché più tardi ci sarà la sua resurrezione. Vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione vi lascio riflettere su quanto abbiamo visto, su quanto abbiamo meditato, cose davvero profonde, importanti riguardo alla figura di Gesù. Appuntamento allora a domani, alla stessa ora.